Il caso Petrolio e le attività estrattive nel sito di Tempa Rossa hanno suscitato l'attenzione non tanto per le dimissioni della ministra per lo sviluppo economico Federica Guidi, quanto per il discusso rapporto tra lobby e politica, ovvero le pressioni che i portatori di interessi economici esercitano su chi è chiamato a prendere le decisioni. E dopo ogni vicenda che imbarazza il potere politico si torna a invocare il bavaglio con il capo del governo che attacca le toghe responsabili, a suo dire, di fughe di notizie e intercettazioni che hanno a che fare con la vita privata senza nessi con l'inchiesta. Fedi, l'inchiesta di Potenza quanto peso avrà sulla credibilità del governo Renzi?
La sua domanda è molto ampia, allora mi consenta di rispondere in maniera abbastanza articolata. Prima questione, la ministra Guidi si è dimessa. Questo è un fatto abbastanza nuovo nella politica italiana. Si è dimessa senza essere indagata, senza essere inquisita, senza essere sotto processo, e questo è un punto fermo rispetto al quale dobbiamo tutti riflettere. Non sempre è accaduto così in passato e sicuramente è positivo che un ministro della Repubblica si assuma le proprie responsabilità. Sulla vicenda intercettazioni, Renzi proprio in queste ore ha confermato che non vuole assolutamente metter mano a nessun provvedimento di legge che limiti l'uso delle intercettazioni. Quello che Renzi sta chiedendo, e credo che sia ragionevole chiederlo ai magistrati, è quello di essere seri e di fare in modo che non escano dalle procure le intercettazioni che nulla, ripeto nulla, hanno a che vedere con le indagini. Perché sapere ora quello che si sono detti la ministra Guidi a livello personale, perché non parlava certo da ministro con il suo ex fidanzato o marito, o come è stato definito con il padre di suo figlio, parlava di cose che hanno un'attinenza con i rapporti tra i due e sono state riportate dai giornali mettendo in piazza i panni sporchi di una vicenda molto personale. Secondo me non è utile, non serve, alimenta il gossip, alimenta questa visione anche molto provinciale dell'Italia che si appassiona al pettegolezzo. Ecco, credo che questo sia il messaggio che dobbiamo far arrivare alle procure, non altro, nessuno vuole mettere il bavaglio ed è anzi importantissimo distinguere tra le questioni che hanno un effetto politico, tanto è vero che si dimette. Si dice, ma se queste intercettazioni non uscivano la ministra non si sarebbe dimessa, ma innanzitutto le intercettazioni devono uscire, ma quelle importanti, quelle che segnalano un malessere nella società italiana. Passiamo alla domanda che riguarda appunto il malessere di questa società. Le lobby, cioè il potere politico che si mette al servizio del potere economico, in Italia sono sempre esistiti. Una volta si faceva attraverso le donazioni, le partecipazioni, attraverso Tangentopoli, direttamente con i partiti politici che dominavano il paese. Oggi si fa in questo modo, attraverso i lobbisti che vanno in Parlamento e cercano di influenzare la politica. Beh, io credo che primo questa partita vada regolata meglio, perché non c'è nulla di male che ci siano delle società di consulenza che cercano di indirizzare le scelte politiche in una direzione, proponendo legittimamente, quindi senza influenzare in maniera negativa, ma influenzando in maniera propositiva, tutte le forze politiche, non soltanto quelle di maggioranza o quelle di opposizione, ma tutte le forze politiche presentando le proprie posizioni. Non c'è nulla di male, non c'è nulla di strano, avviene in tutto il mondo, avviene pagando le cene, andando a incontrare i ministri, avviene in tanti modi legittimi. Quindi se rimaniamo nell'arco della legalità e della legittimità non c'è nessun problema e tutto deve essere regolato. Se facciamo questo l'Italia diventa un paese normale, altrimenti saremo condannati a vivere questa situazione che da un lato ci proietta nel mondo della illegalità e dall'altro nel mondo del pettegolezzo. Tra illegalità e pettegolezzo io preferirei un paese normale e civile.
Fedi, ma le intercettazioni dei pubblici ministeri di Potenza che indagano sul caso Guidi Gemelli hanno tirato in ballo anche il ministro per le infrastrutture Graziano Del Rio. Ma cosa c'entra Del Rio in questa faccenda?
Del Rio non è stato tirato in ballo. Nelle conversazioni che avvengono tra persone, alcune in alcuni casi che non sanno di essere intercettate, in altre che sanno di essere intercettate, ci sono dei nomi che vengono tirati in ballo senza nessun senso. Vengono tirati in ballo da un lato perché chi vende se stesso come mediatore nella politica più contatti ha e più riesce a far credere di averli e meglio si posiziona nel mercato della vendita di affari di questo tipo. Quindi non c'è nulla in quelle intercettazioni che tiri in ballo davvero il ministro Del Rio o la ministra Boschi. Ci sono dei nomi tirati in ballo da chi in questi settori vive ogni giorno e vive ai margini della legalità. Quindi non c'è assolutamente nulla e lo vedremo perché le indagini andranno avanti, le procure stanno lavorando. Quindi credo che questo fatto che oggi basti che il proprio nome venga menzionato da qualcuno, basti una foto, sia scandaloso. Dopodiché le indagini e le procure devono fare il proprio mestiere, quello che stiamo ricordando in questi giorni, con il pieno sostegno della politica.
E dopo l'inchiesta di Potenza e gli scandali che hanno coinvolto leader politici, personaggi dello sport, dello spettacolo, non solo italiani, sui patrimoni offshore, un sondaggio pubblicato su Repubblica mostra come questi avvenimenti abbiano prodotto effetti significativi sugli orientamenti politici ed elettorali degli italiani e vede il PD impicchiata, mentre crescono i consensi verso il Movimento 5 Stelle. Come commenta?
Commento con i dati oggettivi, cioè è vero che c'è una situazione di difficoltà del Partito Democratico, ma è nota a tutti, riguarda anche i rapporti interni, riguarda la capacità di fare politica, riguarda le scelte che abbiamo fatto ai vertici del partito, affidando a Renzi la segreteria del partito e anche la presidenza del Consiglio dei Ministri, che è stato un errore di cui ci si rende conto solo ora, perché un segretario che non fosse stato presidente del Consiglio avrebbe potuto mediare ad esempio sulla questione referendum, dove andiamo in ordine sparso. C'è questa vicenda del voto sul referendum del 17 aprile, rispetto al quale il Partito Democratico ha preso una posizione che è quella di sminuire talmente tanto il valore di questo referendum da portarlo a zero, e facendo appello alla non partecipazione al voto, che è altamente diseducativa dal punto di vista politico istituzionale in un paese come l'Italia, dove sta aumentando vertiginosamente l'astensionismo. Certo, con il referendum l'astensione è possibile, è prevista, perché non esiste l'astensione sul referendum, l'unico modo per astenersi è quello di non andare a votare per non arrivare al quorum. Quindi il meccanismo politico esiste tutto, ma che il Partito Democratico abbia fatto questa scelta a mio avviso è stato un errore. Io mi sarei orientato per il no, per la semplice ragione che ho già avuto modo di spiegare queste motivazioni, e ora su questo è chiaro che c'è un momento di difficoltà. Un ministro che si dimette, ripeto, apprezzato il fatto che è la prima volta che su una questione di questo tipo un ministro si dimette in pochissimo tempo, così rapidamente, apprezzato questo, certo che è un fatto politico rilevante e certo che c'è una questione che riguarda i rapporti tra la politica e il potere economico che deve essere affrontata e risolta e regolata. Certo che c'è, questo ha un effetto su chi? Non certo su chi è all'opposizione che ci strumentalizza sopra, ma ha un effetto su chi è al governo. Quindi non mi sorprende che ci sia questo dato dal punto di vista delle rilevazioni e dei sondaggi. Certamente il dato vero sarà quando andremo a votare, allora vedremo.
Lei ha menzionato appunto il referendum che si terrà questa domenica 17 aprile, ma qual è secondo lei la cosa più grave che sta accadendo con questo referendum?
La cosa più grave è proprio questo, nel senso che c'è molta confusione. I cittadini non credo abbiano avuto l'opportunità di capire esattamente che questo referendum non ha nulla a che fare con le trivelle, è un referendum sulla durata delle concessioni ed è talmente irrazionale questo referendum, perché è stato smontato, nel senso che prima aveva una sua logica, poi quando in legge di stabilità molte cose sono cambiate, questo referendum è stato spezzettato, le parti più importanti che avrebbero avuto un effetto positivo ma che il governo e il Parlamento avevano già recepito sono state tolte e c'è rimasta solo questa piccola parte che riguarda la durata delle concessioni. Ora, se io ho fatto ricerca, investito e sto estraendo il metano in una zona entro le 12 miglia nelle coste del mare Adriatico, se io ho fatto tutto questo e la concessione mi scade nel 2020 e non mi verrà rinnovata, io sono molto preoccupato perché ho investito inutilmente e lì sotto c'è ancora tanto di quel metano che nessuno potrà più utilizzare. Beh, non mi pare una cosa molto razionale. La cosa razionale sarebbe stata quella di non fare queste trivellazioni all'inizio, di non realizzare le piattaforme estrattive e di lasciare il metano esattamente dove era. Era una scelta, ma l'Italia non la fece. Fece la scelta di far partire questi progetti di ricerca e poi di fare le piattaforme per estrarre il metano. Beh, allora se ora il metano lì c'è ancora, che senso logico ha? Non possiamo smantellare le piattaforme e mettere un tappo. Che senso logico ha non rinnovare le concessioni o soprattutto a fare in modo che le concessioni durino per tutta la durata della riserva di metano, così che lo si possa utilizzare per il nostro paese, anche se sono dal punto di vista della quantità, parliamo non di risorse ingenti ma limitate? E questa è la domanda, molto logica. Quindi da Prodi in giù tutte le persone ragionevoli hanno detto questo referendum è sbagliato. Secondo me il Partito Democratico doveva fare la battaglia per il no anziché un richiamo all'astensionismo.
Ma se dovesse passare questo referendum cosa succederà? Il lavoro è un deterrente per votare sì?
non succederà assolutamente nulla se passa questo referendum, non ci saranno posti di lavoro che saltano, non ci sarà nulla di incredibilmente pericoloso per l'Italia. L'unica cosa pericolosa è che faremo la figura degli idioti. Questo però per un paese come l'Italia mi pare che stia avvenendo ogni giorno, è normale, faremo la figura degli idioti, non risolveremo nulla perché questo non è un referendum. Dopo questo referendum in Italia non ci saranno più estrazioni, è un referendum che riguarda soltanto la durata delle concessioni e su questo invece l'Italia deve avviare un confronto in Parlamento e con il governo per decidere su un piano energetico vero e investire sulle rinnovabili. Noi non stiamo facendo tutto questo e di volta in volta su singole questioni molto limitate come questo facciamo una grande confusione e perdiamo credibilità internazionale.
Fedi, ed ora veniamo al triste caso Regeni, su cui anche dopo il vertice tra Italia ed Egitto non si vede via d'uscita. Quali le ripercussioni diplomatiche dopo il rientro dell'ambasciatore italiano al Cairo?
L'Italia sta facendo i passi giusti sotto il profilo internazionale e diplomatico. Innanzitutto ha richiamato l'ambasciatore italiano al Cairo, perché questo è un modo per far capire che la questione è gravissima e richiede una consultazione immediata con il nostro ambasciatore che rappresenta in Egitto lo Stato italiano e il governo italiano. Prima cosa. Seconda cosa, se questa operazione internazionale di alta diplomazia non dovesse sortire gli effetti sperati, cioè che ci sia piena collaborazione fornendo tutta la documentazione, inclusi i tabulati telefonici, inclusi gli ultimi spostamenti di Regeni in Egitto, se il richiamo dell'ambasciatore non dovesse sortire questi effetti, ci sono altre azioni che l'Italia può intraprendere. Sul piano bilaterale, rafforzare l'azione anche sotto il profilo economico, teniamo conto che ci sono diversi rapporti economici bilaterali tra Italia e Egitto, può applicare delle sanzioni, anche se le sanzioni non funzionano quasi mai, e può invece, che credo sia il percorso più importante, più giusto, fare ricorso agli organismi internazionali, dalle Nazioni Unite all'Unione Europea, affinché anche queste, su una vicenda importante che non riguarda solo l'Italia, ma riguarda anche l'Europa e riguarda la credibilità delle Nazioni Unite rispetto a un paese come l'Egitto, che ne fa parte, che è un paese alleato e che su questa vicenda deve iniziare a collaborare in maniera decisa.
E un'ultima domanda sull'uscita di Salvini contro Mattarella.
Credo che Salvini stia dimostrando esattamente quello che la Lega Nord sia, un partito politico che ormai si pone ben al di fuori della credibilità istituzionale e parlamentare. Fraintendere le frasi del Presidente della Repubblica che parla a Vinitalia delle barriere che fino a poco fa non consentivano al vino italiano di arrivare a prezzi ragionevoli nel mondo, oggi la produzione vinicola italiana di tutti i tipi arriva in tutto il mondo, riesce ad essere competitiva e si posiziona bene grazie al rapporto qualità-prezzo, perché le barriere doganali e tutto quello che rappresentava un ostacolo è stato rimosso. Quindi parlare di barriere doganali e Salvini confondere le barriere doganali per le barriere che dovrebbero, secondo Salvini, fermare il flusso di migranti, mi pare che sia un segnale di come stia perdendo razionalità la Lega Nord e Matteo Salvini. E tra l'altro il suo richiamo a Schengen è assolutamente sbagliato. Se c'è una cosa che a livello europeo abbiamo prodotto come risultato tangibile dopo la moneta unica è proprio il trattato di Schengen sulla libera circolazione. Salvini vuole far tornare l'Europa a quella che è, cioè facciamo tra di noi quello che riusciamo a fare, ma chiudiamoci le nostre orticelli, ognuno barricato in casa, l'Italia, la Germania, ognuno nel proprio piccolo settore, e poi vediamo se riusciremo a fare qualcosa insieme. Mi pare che questa visione dell'Europa di Matteo Salvini ci porti indietro di molti anni.